ci intervieni, però noi non abbiamo la possibilità di interloquire con tutte poi le conseguenze del caso. Possiamo solo o cambiare canale oppure possiamo spegnere addirittura la televisione. Quindi, tra mittente e destinatario, se le persone si vedono, si incontrano, lo strumento di comunicazione è proprio l'aria. Ma in questi ultimi anni, beh, cominciando già dal 1900, si sono moltiplicati gli strumenti di comunicazione dalla radio alla televisione, al telefono e al computer. Quindi parlare di mittente, di destinatario, di messaggio non è sufficiente, ovviamente, per parlare della comunicazione. Per cui ci vuole un contatto. Il contatto è lo strumento che noi introduciamo per collegare mittente e destinatario. Il messaggio può essere un messaggio verbale, ma io quando parlo di messaggio posso parlare di qualsiasi messaggio, il messaggio gestuale dei gesti, o posso fornire delle immagini. Chiaramente se il contatto cambia ed è, non so, il cellulare, ci sono le particolarità del cellulare. Se il contatto è la televisione, ci sono le particolarità della televisione. Comunque il contatto è indispensabile, un elemento indispensabile per la struttura della comunicazione. Qual è l'altro elemento indispensabile? È il codice. Ammettiamo che mittente e destinatario abbiano una lingua diversa. È probabile che non riescano a comunicare, a meno che uno dei due non conosca anche la lingua dell'altro. Certo che il codice è fondamentale perché già nell'antichità avevano, diciamo, dei codici segreti. E oggi è così importante perché dobbiamo stare attenti alle informazioni che noi mettiamo sul cellulare oppure sul computer. Perché vediamo come gli hacker sono abilissimi nello sfruttare il codice che noi utilizziamo per entrare o nel cellulare oppure per entrare nel computer, ma anche per entrare attraverso gli strumenti che appartengono al nostro Stato, al nostro governo, con tutte poi le conseguenze del caso. L'ultimo aspetto è il contesto. Ammettiamo che io dica a mia sorella Chiara, ho visto una bandiera rossa, e però dipende dal contesto. Se mia sorella è al mare, la bandiera rossa significa che il mare è un po' agitato, che c'è brutto tempo. Però se mia sorella si trova a Milano, posso pensare che si trovi vicino a una manifestazione politica. Allora, questi sei elementi che sembrano delle ovvietà, quasi delle banalità, sono stati fissati da De Saussure e Jacobson per definire la struttura della comunicazione. La struttura è importantissima perché se manca uno di questi elementi, la comunicazione non può avvenire. Allora, di tutti questi elementi, qual è quello da cui nascerà, si formerà la funzione poetica? Allora, no, restiamo un attimo ancora su quello sopra e poi passiamo. Di questi sei elementi, quello che darà la funzione poetica è il messaggio. Il messaggio è costituito, il messaggio poetico, da suoni e da ritmi, sempre in qualsiasi contesto. Perché questo è un aspetto importante? Perché ci segnala la specificità del messaggio poetico e della funzione poetica. E allora facciamo degli esempi così il discorso diventa ancora più evidente. Qualunque testo io legga, un testo di storia, un testo di geografia, un testo di fisica, un giornale, Non ha importanza come sia scritto il messaggio, quali suoni e quali ritmi usa. Tant'è vero che nel corso di una carriera scolastica noi possiamo utilizzare libri diversi. E se noi studiamo materie scientifiche come fisica o matematica, quando queste materie vengono superate da nuove scoperte, noi possiamo leggerci, non so, la storia della matematica, la storia della fisica. Invece il messaggio poetico, pensiamo a un testo, vabbè, senza citare Dante, pensiamo a uno che poi citerò, la poesia a Zacinto del Foscolo. Il messaggio poetico è quello che non cambia, che permane sempre uguale a se stesso, perché se venisse cambiato, modificato qualcosa, non sarebbe più il testo scritto dal Foscolo. Ma allora che cosa può cambiare nella poesia? Nella poesia cambiano le posizioni critiche, passando dal Boccaccio, che è stato il primo critico di Dante, per arrivare al De Sanctis, che è stato il critico più famoso dell'Ottocento, per arrivare a tutti coloro che scrivono e commentano testi letterari. Quindi la specificità del linguaggio poetico rispetto a tutti gli altri esistenti, che il linguaggio poetico, essendo costituiti da suoni e da ritmi, non può assolutamente essere cambiato. Vi faccio un brevissimo esempio che mi era venuto in mente mentre preparavo questa ricerca. Pensiamo al primo verso del monologo di Amleto. Allora, in italiano viene tradotto essere o non essere, questo è il problema. In inglese to be or not to be, this is the question. E io che cosa preferisco? To be or not to be, perché io preferisco sentire Shakespeare. Ecco perché sarebbe bello poter conoscere tutte le lingue del mondo, ma voi capite che non è possibile. Allora, qual è la differenza tra to be or not to be e essere o non essere? Allora, tutte le parole del primo verso del monologo di Amleto sono tutte parole monosillabiche, tranne la parola finale question. Quindi l'accento tonico cade su quelle e dà più forza alle parole to be or not to be. This is. E poi il discorso si allarga alla riflessione question. Ma vediamo l'italiano come viene tradotto. Essere o non essere, questo è il problema. In italiano prevalgono le parole piane, cioè le parole con l'accento sulla penultima, però essere o non essere hanno l'accento sulla terzultima. Ma se voi guardate tutte le parole essere o non essere, questo è il problema, vedrete che tutti gli accenti tonici cadono sulla E. E quindi essere non essere ha un inizio molto forte e poi il discorso, diciamo, si rallenta e si adagia. Questo per dirvi che il testo poetico ha questa sua unicità. Non può essere mutato, se no non è lo stesso testo, però può essere affrontato attraverso una critica letteraria. Allora, noi abbiamo visto questi sei punti, vediamo qual è la funzione di ognuno di questi. Allora, il mittente, se il mittente insiste per parlare di sé e dei propri problemi, bisogna dire che pur essendo compresenti i sei punti precedentemente visti, prevale la funzione emotiva. Vediamo il destinatario, la funzione conativa. Allora, la funzione conativa a me ricorda l'oratoria classica, cioè Demostene in Grecia e Cicerone a Roma. Qual è la funzione conativa? È quella di premere sull'interlocutore, di legare a sé la figura dell'interlocutore. E quindi questo è molto importante e nella storia dalla Grecia ad oggi, quali sono i due filoni, i due settori nei quali il mittente cerca di agire sul destinatario. È lo strumento della persuasione e la persuasione si indirizza anche oggi in due settori. Il settore politico, perché si tratta di vendere un'idea, e il settore pubblicitario, perché si tratta di vendere un prodotto. Poi, in mezzo vediamo referenziale si riferisce al contesto. Prima vi ho fatto l'esempio della bandiera rossa, che può essere il mare agitato o può essere una manifestazione politica, e quindi per capirsi bene bisogna che anche questo elemento sia presente, se no parliamo di cose diverse. La funzione fatica riguarda il contatto, perché bisogna farsi capire e non sempre facile. Magari uno che usa il cellulare per la prima volta, o io che il computer non sono una cima come mia sorella. Cioè, c'è sempre bisogno di un aiuto, ma questo elemento deve essere presente, il contatto, come stasera abbiamo come strumento di contatto il computer. Cosa vuol dire? Dico fatica perché non è fatica. Fatica è un termine coniato dal linguista Jacobson, e vi dico subito una curiosità: deriva dal verbo latino fari. Fari vuol dire dire. È un verbo estremamente irregolare che all'infinito, la terza persona, e va bene quando parlano gli oracoli, se rifacciamo al tempo passato, e vi dico questa curiosità: c'è il participio presente, fans fantis. Se noi facciamo precedere al participio una particella che ha valore negativo, in, abbiamo la parola infante, che è colui che non sa ancora parlare. Poi la funzione metalinguistica, anche questa è importante. Pensate a un vocabolario. Se voi dovete spiegare un termine, come fate a spiegarlo? Avete bisogno di altre parole. Quindi questo schema è stato uno schema recente, tra fine 800 e primi 900, ma è importante perché definisce anche il concetto di struttura, che la struttura esiste perché sono compresenti una serie di elementi. Questo concetto è passato in altre discipline, alla psicanalisi, alla biologia, alla medicina, alla storia dell'arte. Naturalmente, quando io parlo di linguaggio mi riferisco alla parola, però i linguaggi sono di vario tipo, c'è quello gestuale, c'è quello delle immagini e così via. Allora, questa è proprio la prima parte della parola come comunicazione, in cui comunque prevale il testo poetico, che ha questa sua posizione esclusiva, che non può essere mutato e che si basa proprio sui suoni e sul ritmo. I suoni, sapete, sono, adesso poi li vediamo e ne parliamo, vocali e consonanti. Il ritmo si basa sull'alternanza tra sillabe toniche, cioè accentate, e sillabe atone. Adesso però io vorrei fare una breve parentesi sulle sillabe toniche, perché ho visto di recente un programma televisivo in cui il conduttore chiedeva ai presenti, dopo aver scritto una parola, dove era la sillaba tonica, e tutti avevano sbagliato. Allora, in italiano noi abbiamo l'accento tonico, che è quello che si vede, e poi l'accento grafico. Scusate, l'accento tonico è quello che si sente, l'accento grafico è quello che invece si vede. Allora, come dicevo già prima, in italiano prevalgono le parole piane con l'accento sulla penultima, in inglese prevalgono le parole sdrucciole con l'accento sulla terzultima, pensiamo a incredible. Invece in francese, se noi diciamo allons enfants de la patrie, vediamo che prevale l'accento sull'ultima sillaba, cioè sulle parole tronche. Allora, direi che la prima l'abbiamo esaurita, possiamo passare alla seconda scheda. Significante e significato. Sì, eccola qua. Allora, le immagini non sono perfette perché alcune erano venute un po' storte, poi io avrei voluto scriverle, col computer, ma si metteva a scrivere e non terminavo più effettivamente di completare il discorso. Allora, questa è una parte, anche questa recente, che deriva dai concetti di linguistica. Allora, noi prendiamo un referente, prendiamo un oggetto, possiamo prendere il libro, visto che qui siamo circondati da libri, e chiamiamo questo libro, questo oggetto lo chiamiamo libro. E sì, però, se noi facciamo vedere questo oggetto in inglese, lo chiama book. Allora, questo porta a una riflessione, alla parola come segno, alla parola come segno che è composta di due elementi, il significato, che è l'oggetto, il libro di cui parliamo, ma il significato è un elemento extralinguistico, perché quando io dico libro, allora il libro mi viene in mente. Il significante, invece, è la parte acustica, l'immagine acustica, perché io in inglese dico book e in italiano dico libro. Quindi la parola che cos'è? La parola è un segno che è formato da due elementi, un'immagine mentale, che è il concetto, ma io il concetto lo devo poter esprimere, quindi ho bisogno di una immagine acustica, che poi può essere anche l'immagine scritta, la stessa cosa, che si chiama significante. Quindi questi due elementi sono molto importanti e adesso vediamo perché con una terza immagine. Allora, sulla scheda 3. Allora,
Aspetta perché faccio un po' fatica a bloccare. Ecco qua.
la scheda 3. Allora, la parte del significante, che è la parte acustica, che ci comunica un concetto, che quindi è la parte extralinguistica, è arbitraria, perché noi chiamiamo il libro libro e gli inglesi lo chiamano book. È una scelta completamente arbitraria, perché se noi confrontiamo il segno della parola con i segnali, per esempio i segnali stradali, quelli costituiscono una convenzione perché altrimenti non riusciremmo più a girare per strada. Mentre la scelta dei suoni che definiscono un concetto è del tutto arbitraria e non è convenzionale perché cambia né. Non tutte le parole cambiano, ma la maggior parte cambiano. Adesso vediamo con questa tabella per capire che cosa voglio significare. Che la parola e soprattutto il significante non nasce da una convenzione, ma nasce dalle esperienze dei singoli popoli. Facciamo un esempio: se io sul vocabolario cerco la parola legna in francese, legno e bosco c'è una parola sola, bois. E questo che cosa vuol dire? Che loro recepiscono legno e bosco come la stessa cosa, mentre albero, come noi, arbre, foresta, che è un bosco più intenso, diciamo così, ce l'hanno. Ma facciamo un altro esempio: c'è il tedesco, va bene, Baum per albero, legno, Holz. Ma poi tra bosco e foresta, Wald, non c'è nessuna differenza. Questo per dirvi che la parte del significante che definisce un oggetto non è una convenzione tra le popolazioni e questa differenza indica che c'è una percezione diversa della realtà. Ma vi faccio un altro esempio. Devo cercare la traduzione sul vocabolario inglese di tempo. Allora, per noi il tempo ha molti significati, ma in inglese ne abbiamo tanti. Noi abbiamo time, what time is it? Vuol dire ora. Se parliamo di tempo invece meteorologico, noi abbiamo weather. Se parliamo della lunga durata del tempo, noi abbiamo period. Se parliamo di una fase del tempo, noi abbiamo stage. Quindi questo significa che il linguaggio, la parte del significante, la parte acustica, non è una convenzione tra i popoli, perché questo vi dimostra che fa parte dell'esperienza di un popolo. E quindi il linguaggio è totalmente arbitrario. Se noi parliamo del testo poetico, come dovrebbe essere il testo poetico l'ideale? L'unico elemento in cui non c'è arbitrarietà, forse il testo poetico, in cui c'è coincidenza tra il significato e il significante. Domandiamoci ancora però se ci sono altre espressioni che non sono arbitrarie, dove c'è questa coincidenza tra significante e significato. Sì, forse l'unico settore sono le parole onomatopeiche. Il Pascoli le usa molto, il don di campane, il chiù che è il suono dell'assiolo, ma tutti i suoni o che vengano dalla natura o quelli che abbiamo creato noi, e moltissimi derivano dall'inglese splash, bang, boom, sono suoni che riproducono effettivamente il suono. E in italiano abbiamo anche una serie di verbi che possono essere considerati forse onomatopeici, come per esempio sussurrare e bisbigliare. Quindi il concetto che è presente in questa scheda è l'arbitrarietà del linguaggio, perché il linguaggio deriva dalle esperienze dei diversi popoli e l'unico elemento che non è arbitrario è proprio la funzione poetica, dove ci deve essere coincidenza tra significante e significato.
Vado.
Vado, abbiamo le vocali adesso.
Sì.
Allora, questa scheda delle vocali non l'ho presa, vai tu,
Dov'è?
sì, volevo farla perfetta, ma purtroppo non è venuta perfetta. Allora, se noi prendiamo una grammatica italiana, noi vediamo che la grammatica italiana elenca le cinque vocali e poi si sofferma sulla E e sulla O perché ci sono vocali aperti e vocali chiuse come esca o esca, botte o botte. Questa scheda io l'ho presa da una grammatica greca, naturalmente con le vocali greche, le lunghe e le brevi, ma mi interessava proprio per la funzione poetica che hanno i vocali, per il valore del loro suono, perché nel contesto dell'insegnamento, io ho sempre insegnato al liceo, non si ha assolutamente tempo di parlarne. Sì, si possono vedere le figure retoriche di suono, eccetera, però delle vocali in questo modo non si fa. Allora, questa è una scheda della grammatica greca, che va benissimo anche per noi. Le prime vocali A e O le definiamo vocali aspre, la I e la U vocali dolce. Perché? Cosa vuol dire vocali aspre? Che hanno una maggior emissione di fiato e vocali dolce che hanno una minor emissione di fiato. Non per niente i dittonghi vengono fatti con la I e con la U. E quindi questo è molto importante perché vediamo due parole che mi possono venire in mente adesso. Pensiamo alla parola infinito che dà il titolo ad una lirica dei Leopardi. Infinito sono brevi, si percepisce. Però se io cerco una parola con la e dico la e la e, eccetera, e dico amarena, vedete come il suono si allunga. E questo è una. Diciamo un gioco linguistico, questo delle vocali, che poi noi troveremo nelle due conversazioni successive quando commenteremo alcuni testi in questo senso. Allora, queste sono le vocali. Allora, prendiamo la scheda pensando alle vocali, la 4 bis. Allora, la grande differenza tra la lirica classica greca e latina e la lirica moderna è che nelle lingue classiche le vocali, anche per la loro posizione grammaticale, possono essere lunghe o brevi. Allora, se io dico la parola mater, dove la A è lunga, bisognerebbe dirla in questo modo, mater. Quindi con un'intonazione che è metà tra la parola e il canto, come possiamo sentire nei passi che vengono letti nella chiesa. Ma allora noi ci domandiamo, ma le vocali lunghe le abbiamo o no? Sono scomparse? Va bene, vediamo questa scheda. Le prime due parole sono inglesi, ship e sheep. Ship vuol dire imbarcazione, nave, e sheep vuol dire pecora, ma viene espresso più lungo, ship. Attenzione adesso alle parole italiane, perché poi ve lo chiedo, mi interrogo. Voglio sapere qual è la O breve, la vocale breve, la vocale lunga. Attenzione a come le pronuncio. Copia, coppia. Cane, canne. Rosa, rossa. Moto, motto. Biro, birra. Qual è secondo voi il gruppo dove c'è la vocale lunga e dove c'è la vocale breve?
La
Devo
breve è quella.
dirlo?
La
Dillo tu, Laura.
breve è quella che anticipa le doppie.
Ah, sì. Se è quella che anticipa le doppie, la breve, cioè copia. No, no, coppia.
No, le doppie, coppia.
Coppia,
Coppia.
sì.
La doppia
Infatti,
consonante,
la
scusa.
doppia consonante, esatto. Però, sì, questa è una curiosità, però esiste anche nella nostra lingua. E poi, le lingue nel loro sviluppo grafico o nel sviluppo del loro significato cambiano col tempo per rendere più semplice, più facile la comunicazione.
Avanti.
Sì, vai avanti qui, le consonanti le vediamo ve velocissime. Le consonanti derivano dai sistemi di articolazione, dall'organo. Allora, le labiali, la P, allora la P, adesso io ve ne segnalo alcune. La P è una labiale sorda, la B è una labiale sonora. Volevo vedere se c'era la D da qualche parte.
La lì tra le dentali.
Tra le de ah sì, è lì sotto. La D è una dentale. Allora, la D è una dentale sonora e la T è una dentale sorda. Pensiamo un attimo alla differenza tra due termini, uno inglese e uno tedesco. Drink, bere in inglese, trinken in tedesco. Sono sempre dentali, ma una sorda e l'altra sonora. Poi, le liquide sono la N e la R, poi le nasali M e N. Però mi vorrei soffermare un attimo sulla Z, perché la Z è una consonante doppia, formata dall'unione della D, cioè la dentale sonora più la S, e la T, la dentale sorda più la S. Allora, sembrano uguali, ma non sono uguali. Se dico zio zoccolo, io percepisco che c'è la D e la S, ma se dico nazione, io percepisco che la Z è fatta dalla T e dalla S. Ora mi fermo qui perché non è possibile vederle tutte, se no non riusciamo proprio andare avanti.
Comunque poi io questo lo pubblico così potete anche scaricarlo il PDF.
Perché sono moltissime, ma anche questo lavoro può essere affrontato con gli studenti con le figure retoriche, soprattutto le figure retoriche di suono. Ecco, sulle figure retoriche di suono. La più importante, diciamo che è per la lirica italiana, indubbiamente la rima, sia perché collega i versi tra di loro, rime alternate, rime abbracciate, sia perché la rima è... Che cos'è la rima? La rima è un'identità di suono partendo dall'ultima sillaba tonica, cioè accentata. Però abbiamo tantissime rime, rime ricche, rime sprezzate e così via. Però sulla rima non mi fermo perché ci vorrebbe un'ora. Casomai l'anno prossimo facciamo qualcosa sulla rima. No, sapete anche perché non si possono fare questi discorsi senza degli esempi, perché sennò diventa difficile da percepire, quindi bisogna trovare gli esempi giusti, ma insomma nella lirica italiana li abbiamo, eccetera. Allora, qual è la differenza tra la lirica classica greca e latina e la lirica italiana? La lirica classica usa per il poema epico il dattilo, che è costituito da una lunga e da due brevi. Questa è l'unità di misura per cui si chiama esametro e viene anche chiamato esametro eroico se viene utilizzato per il poema epico. La lirica italiana invece predilige l'endecasillabo. Sono 11 sillabe con un accento prevalente, ma tra virgolette, tra la quarta e la decima sillaba. L'endecasillabo può essere tronco e allora è di 10 sillabe, oppure può essere, avere anche una sillaba in più perché essere sdrucciolo e quindi avere 12 sillabe. In entrambi, nella lirica classica e nella lirica italiana, nella poesia classica, nella poesia italiana, abbiamo degli accenti tonici. Indubbiamente, nella poesia classica l'accento cade sulla lunga per forza di cose e questo dà il ritmo ad ogni unità di misura e il dattilo ne contiene sei. La poesia italiana dipende dal periodo. Teniamo presente che l'endecasillabo è stato, diciamo, il verso più utilizzato. E se noi vediamo poi il sonetto, il sonetto è fatto di endecasillabi, due quartine, due terzine. Se poi noi ci muoviamo un po' più avanti, poi vediamo la canzone è fatta dall'alternanza di endecasillabi e settenari. Se poi noi arriviamo più avanti e poi farò vedere un confronto tra una lirica del Foscolo e una lirica di Pascoli, vedrete nell'arco di un secolo il cambiamento per arrivare poi in quello che sarà il verso libero nell'esperienza poetica dell'ermetismo. Questo non vuol dire però che la forza dell'endecasillabo sia scomparsa, ma la vedremo leggendo direttamente i testi. Allora, io i testi che vi presento, ve li presento nella loro integrità, perché così mi piace vederli completi, ma questo non vuol dire che necessariamente io li legga tutti, perché adesso cominciamo a leggere alcuni versi del primo libro dell'Iliade, quindi se delle, scusate, dell'Eneide, se poi leggeremo dei sonetti, va bene, il sonetto è breve, leggeremo l'intero sonetto. Ma se si tratta di una canzone già non possiamo farlo perché allora ci blocchiamo. Allora, Virgilio è stato un personaggio importante, un poeta importante e l'Eneide è diventato un classico anche all'inizio del sistema scolastico di Roma e del Medioevo, perché spesso il ritmo utilizzato da Virgilio coincide per la maggior parte dei punti con la lingua della prosa. Adesso leggo un po' di versi, spero di riuscire perché la stampa è venuta piccola. Non tu ce l'hai?
Riesce anche qua, se vuoi.
No, ma va bene. Allora, Arma virumque canotro, iequi primus aboris, italian fato profugus lavinia que veni, litora multille terris iactatus et alto, vi superum seve memoremi unonis obira, multa che quoquet bello passus d'un condere turbe, in ferretque deos latio genus unde latinu, albanique patres at qualte moenia Rome. Musa mi causas memora con umine leso, quive dolens regina deum, tot volvere caso. Insignem pietate virum tot adire labores, impuleri tantena animis celestibus ire, e ci fermiamo qua. Allora, adesso prendiamo due liriche che sono a Zacinto e
Ma
poi.
fai vedere la frase quella dell'attilo arma virumque cano. Ok? Ci fai vedere la frase dell'attilo arma virumque
Aspetta, scusa che riprendo. Allora, tenete presente che il dattilo formato da una lunga e due brevi. Talvolta le due brevi che costituiscono lo sponteo possono essere sostituite dal dattilo e quindi ce ne possono essere due, capisci? Guarda, se io dico arma, virunque cano, cosa vuol dire? Che la A di arma è accentata, poi abbiamo, è lunga, poi abbiamo due brevi, la A di arma, la seconda A. E la I di virum, cioè, quindi io leggo arma virumque e poi cano. Allora qui ci metto un'altra lunga, cioè l'importante è mettere le lunghe, poi le brevi vanno da sé. Troie, qui primus aboris, italiam, accento fato, accento sulla O, profugus. Accento quindi lunga, lavignacque sulla A, venit. Allora, gli studenti all'inizio sono sperduti in questo tipo di lettura, ma poi bisogna tralasciare la lunga e breve, prendere il ritmo. È come se il ritmo fosse quello del valzer. Un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre. Allora, vediamo. Perché? A Giacinto?
E qua.
No, lo so, ma io de devo avere la mia. Devo avere la mia davanti. No, questa. No, ah no, perché sono ancora qui. Ecco, sono ancora qui. Allora, io ho scelto questi due versi brevi, insomma, queste due liriche brevi. Devo vedere dove l'altra, all'altra è qui dietro, sì, eccetera. Perché hanno grosso modo questa a Zacinto del 1807, a fine 800 è quella del Pascoli, quindi vedrete già come l'endecasillabo si spezza. Allora, però noi adesso non ci occupiamo solo dei suoni, ma quando noi leggiamo un testo ci occupiamo del ritmo. Per cui io non darò grande importanza al significato di cui poi parlerò dopo, ma cercherò di rendere il ritmo. Questo è un sonetto costituito da due quartine e da due terzine. Guardate mentre lo leggo la differenza tra la struttura sintattica e la struttura metrica, che si chiama enjambement. Quando la struttura sintattica e metrica non coincidono, allora si chiama enjambement. Ma guardate anche quante relative ci sono in questa poesia. Né più mai toccherò le saprisponde, ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell'onde del greco mar, da cui vergine nacque Venere. E fea quell'isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque acque, le tue limpidi nubi, le tue fronde, l'inclito verso di colui che l'acque canto fatali e il diverso esilio, per cui bello di fame e di sventura, baciò la sua pietrosa Itaca Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio, questo ritmo cambia, o materna mia terra, a noi prescrisse il fato, il lacrimata sepoltura. Allora, voi vedete che la prima quartina, la seconda quartina e la prima terzina, non c'è coincidenza tra il ritmo del verso e il ritmo della prosa, cioè il ritmo della sintassi. E quindi è come se fosse un percorso continuo che sarebbe possibile anche da leggere, perché uno deve leggere in continuazione. E perché c'è questo percorso continuo? Perché il significante tocca anche il significato e Foscolo vuole significare il suo vagabondaggio. Se pensate che è nato a Zacinto, a Zante, che ha percorso molti luoghi, anche a Milano, questa poesia è stata scritta a Milano, e che poi invece è morto a Londra. Allora, questo vagabondare dell'autore è reso dal vagabondare della sintassi che travalica la fine del verso. Mentre se noi vediamo la terzina finale, vediamo che è decisa: tu non altro che il canto avrai del figlio. O materna mia terra, cesura, a noi prescrisse il fato, cesura e lacrimata sepoltura. Il termine cesura definisce la pausa tra un verso e l'altro. Allora, dopo 100 anni, ho deciso di scegliere questa poesia del Pascoli, Lavandare, che parte dalla raccolta Mirice. E guardate come il ritmo è diverso e quante cesure ci sono, che servono a spezzare il verso. Allora, qui abbiamo due terzine e una quartina, questo si chiama madrigale, che però ha come retroterra d'esperienza la poesia popolare, per le immagini anche che produce. Nel campo, mezzo grigio e mezzo nero, resta un aratro senza buoi che pare dimenticato tra il vapor leggero e cadenzato dalla gora viene. Ecco un verso onomatopeico, lo sciabordare delle lavandare, con tonfi spessi e lunghe cantilene. Il vento soffia e nevica la frasca, e tu non torni ancora al tuo paese. Quando partisti, come sono rimasta, come l'aratro in mezzo alla maggese. Allora, vedete che non c'è la continuità e il vagabondare della sintassi che va al di là del verso. Qui il verso è proprio spezzato. Pensiamo prima, nel campo, cesura, mezzo grigio e mezzo nero, resta un aratro senza buoi, che pare dimenticato tra il vapor leggero. Certo, queste continue cesure non danno certo l'idea di felicità, ma se vuole neanche la continuità della sintassi nella poesia Zacinto. Ma lì c'era una dolcezza. Qui c'è più un forte senso di solitudine che è riprodotto da queste continue cesure che spezzano il verso. Quindi ancora il verso è un endecasillabo, ma progressivamente il verso verrà frantumato per diventare quello che poi vedremo. Per esempio, per tanto citare un verso di Quasimodo, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Ecco qui la spezzatura del verso, noi cominciamo a vederla già nel Pascoli. E l'importante è che ci sia la coincidenza tra quello che vuol dire il Pascoli, la solitudine, interrotta solo da questo rumore delle lavandare che cantano, e poi il soffio del vento. Ma più importante è proprio la trasformazione del verso che proseguirà poi con l'ermetismo. Va bene, io avrei finito.
Tolgo un attimo questo,
Tolgo un
aspetta.
attimo questo,
Se
sì.
ci sono appunto domande.
Ah no, no, volevo dire una cosa perché c'è la confusione poi, scusate. Allora, quando noi parliamo di poesia, dobbiamo rifarci alla Grecia classica, perché gli studenti pensano sempre che la poesia sia solo la lirica. No, la poesia è qualsiasi testo poetico perché l'epica è un testo narrativo, la tragedia e le commedie sono dei testi drammatici. E la lirica è anch'essa un testo in poesia. Ma mentre noi sappiamo che il poema epico tratta le vicende dell'eroe che simboleggia una popolazione, che il genere drammatico tratta di conflitti, il genere lirico è un genere in cui il poeta si esprime attraverso l'inno, lode, il carme per parlare di se stesso. E i poeti più famosi in questo senso del genere lirico sono Saffo e Catullo. Ma poesia da dove viene? Viene dal verbo greco poiein. Poiein vuol dire fare, ma fare in modo creativo. Così da questo fare in modo creativo nasce poietessa. E poi nasce Poesis. Però io avevo anche aggiunto qualcos'altro, poesia e musica a confronto. Allora, la poesia è fatta, come qualunque parola, non solo la poesia, è fatta da suoni, vocali e consonanti. Questi suoni possono essere delle immagini grafiche o delle immagini acustiche. Lo stesso avviene anche per la musica. La musica può essere un'immagine grafica, le note scritte sul pentagramma, o può essere un'immagine acustica. Ma non è solo quello che le avvicina, perché la parola è comunque un suono e l'accostamento tra vocali e consonanti produce suoni diversi o suoni gradevoli. O suoni discordanti. Lo stesso avviene per la musica. E come per la poesia noi usiamo la voce, anche nella musica viene usata la voce, anche se in modo diverso. Abbiamo il tenore, baritono e basso, soprano, mezzosoprano e contralto. Ecco, l'unica diversità, diciamo, è che la musica può utilizzare degli strumenti che sono tantissimi. Io mi diverto quando vedo in televisione l'orchestra a vedere i vari strumenti che la compongono. Però la musicalità la trovate soprattutto come coincidenza non solo nei suoni, ma anche nel ritmo. Avete visto la differenza del ritmo tra il foscolo e il pascoli? E il ritmo è una cosa determinante anche per la musica. Quindi, poesia e musica noi possiamo associarle perché sono pressoché identiche.